Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. La parola è per metà di colui che parla e per metà di colui che l'ascolta.
Buongiorno, dovremmo ricordarcele sempre queste parole di Montaigne. La parola è anche di colui che l'ascolta e ogni volta che, come si dice, la prendiamo, questa parola, dovremmo farlo non con leggerezza, ma avendo profondo rispetto di chi l'ascolta. In tempi di degrado comunicativo, di superficialità nell'esporre contenuti, di violenza verbale, possono risultarci utili, ad esempio, oltre a queste di Montaigne, anche le parole di Cicerone, che nel De Oratore parla di quella sorta di pudore che dovrebbe avere chi parla in pubblico. Un buon oratore non parla con faciloneria, ma avvertendo l'emozione di quell'atto delicato che è il lanciare delle parole in pubblico. Questo, detto un po' in soldoni, è quello che ci ricordava Cicerone. Pudore che, ammettiamolo, dovrebbe appartenere non solo agli oratori, ma anche, è ovvio, ai giornalisti. Una filosofa che ha recentemente riflettuto su questi temi è Silvana Borutti e lo ha fatto partendo in modo originale e interessante da una tipologia di discorso pubblico sulla quale raramente si riflette, anche se è una tipologia ben nota e codificata, quella del cosiddetto saluto dell'autorità, che solitamente apre i convegni, le mostre, le manifestazioni pubbliche. Silvana Borutti, già professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Pavia, è attualmente visiting professor all'Università di Losanna ed è stata anche assessora alle politiche culturali per il Comune di Pavia, carica che l'ha portata a formulare diversi discorsi di saluto e quindi a maturare le riflessioni che sviluppa in questo suo recente saggio intitolato «Mi è gradita l'occasione, autobiografia del parlare in pubblico, edizioni Ibis». Ne discorreremo tra poco. Silvana Borutti, lei è stata docente di filosofia, direttore di dipartimento, vicepreside di facoltà, nonché assessore alle politiche culturali e nei suoi ruoli istituzionali ha dovuto spesso aprire degli eventi pubblici, ha dovuto, come si dice, portare il saluto, aprendo convegni, congressi, mostre, inaugurazioni, manifestazioni varie. Nel suo libro «Mi è gradita l'occasione, autobiografia del parlare in pubblico», lei parla di quel genere di discorso orale che è questo portare i saluti, un discorso di soglia, come lei scrive, un discorso che introduce, che facilita la partecipazione all'esperienza. Come fosse quindi una funzione rituale che funziona da collante simbolico tra la comunità dei partecipanti?
Lei ha usato proprio l'espressione corretta, una funzione di collante, una funzione che aiuta e che aiuta le persone a incontrarsi. Io farei riferimento a un'espressione di Wittgenstein. Wittgenstein scrive che l'uomo è un animale cerimoniale, cioè un animale rituale, che si crea dei riti, dei comportamenti molto regolati o comunque minimamente regolati, che aiutano a stare insieme, che aiutano a creare uno spazio di condivisione, perché trasferiscono a livello simbolico il rapporto, fanno del rapporto qualcosa di simbolico, lo rendono praticabile. Animale simbolico, animale cerimoniale, cosa vuol dire? Forse si può fare riferimento a un concetto di un antropologo. Stiamo ragionando su comportamenti tipicamente umani. L'antropologo Malinowski dice che noi, senza rendercene conto, usiamo delle frasi che sono frasi fatte, ma hanno la caratteristica di mettere in relazione con gli altri e le chiama Malinowski frasi fatiche. uso fatico della lingua, fatico da fari, che vuol dire parlare, e dunque uso del linguaggio per entrare in comunicazione. Tutti diciamo come stai, quando incontriamo una persona amica o un conoscente, ci informiamo, al telefono diciamo pronto. Sono parole che non hanno un significato preciso, hanno appunto il significato della relazione. In contesti istituzionali, la funzione di creare questa relazione è assegnata a chi ha la possibilità e il dovere di prendere la parola, chi è autorizzato a prendere la parola. E chi è autorizzato a prendere la parola deve tener conto della sua funzione di facilitazione dell'esperienza, di aiuto, deve tener conto del fatto di mettere in contatto il pubblico.
In queste frasi di comunicazione, di funzione fatica del linguaggio, come appunto pronto, eccomi, come va, però il significato non è così importante, mentre invece nei saluti lo dovrebbe essere, o perlomeno nel suo libro lo è molto, perché i suoi saluti, Silvana Borutti, sono molto densi anche di contenuto comunicativo. Ecco, da dove nasce l'esperienza di questo libro?
L'esperienza di questo libro è un po' il racconto della mia esperienza istituzionale, cioè sono vissuti soggettivi che si sono incontrati con vissuti pubblici, vissuti della città, vissuti di quella comunità che è l'università. È questo il contesto in cui è necessario qualcuno, ad esempio, che inauguri un convegno, qualcuno che inauguri una mostra. Spesso i politici devono inaugurare mostre, i professori, i direttori di dipartimento devono inaugurare convegni. Dunque la parola non può essere semplicemente parola di relazione senza contenuto, deve essere una parola che aiuta il pubblico a entrare nella situazione. Quindi deve essere una parola competente. Una parola competente significa una parola che prepara a quello che succederà. Dunque chi ha questo compito deve informarsi, deve raccogliere le informazioni rilevanti per mettere a proprio agio il pubblico. Ho detto mettere a proprio agio perché certamente le informazioni non vanno date in una forma da enciclopedia o da Wikipedia, vanno date, come dire, in un contesto direi antropologico, vanno date in un contesto di relazione, dunque creando anche delle situazioni in cui chi è convocato a partecipare a un evento, a una mostra, a un convegno, si senta accolto e si senta introdotto.
Lei individua delle regole per questo genere di discorso orale, cioè appunto per il saluto dell'autorità. Queste regole, che poi le chiederei di elencarci perché sono molto interessanti dal punto di vista retorico, possono essere applicate anche a qualsiasi altro genere di discorso pubblico?
Credo di sì, credo che di fatto questo libretto di cui stiamo parlando non è un vero e proprio manuale, racconta un'esperienza di qualcuno che ha avuto dei compiti ufficiali e che ha riflettuto su questo tipo di esperienze, sulla responsabilità di condurre bene questi compiti. E dunque, in un certo senso, possono essere generalizzate queste regole. Possono essere generalizzate perché riguardano la presa di responsabilità, l'impegno a essere responsabili nei confronti degli interlocutori, in questo caso di un vero e proprio pubblico. E sono regole che dipendono un po' dall'esperienza e le posso anche elencare in modo da vedere quali sono gli elementi su cui riflettere. Intanto una faccenda che riguarda soprattutto i politici. Come sappiamo, spesso quando si va a un evento, a una situazione di carattere pubblico, i politici prendono la parola per primi e tendono a sequestrarla. E questo è un comportamento che il pubblico disapprova, il pubblico è molto diffidente nei confronti dei politici che prendono la parola, quindi la brevitas è fondamentale, cioè la qualità della parola ha a che fare anche con la sua quantità, ha a che fare con la scelta dei tempi e con il fatto di saper rispettare i tempi. Dunque La prima regola che io mi sono data in questa funzione di carattere pubblico, di rapporto col pubblico, è rispettare i tempi dell'ascolto, non sequestrare la parola. Un'altra regola, ma direi che è la regola fondamentale su cui sarà bene riflettere, è la pertinenza di quello che si dice. Dicevo prima che è necessario informarsi, è necessario tener conto di quello che Platone chiamerebbe patto della parola con la verità, sapere di che cosa si sta parlando, perché chi ascolta ha bisogno di essere introdotto, ha bisogno di essere facilitato a fare un'esperienza. Poi io metterei anche una questione di empatia. Un punto fondamentale del rapporto col pubblico è poter creare quello che io chiamerei rapporto empatico. Cercare di entrare in contatto con il pubblico, cercare di interpretarne le emozioni. Qui ci sono dei piccoli accorgimenti che ognuno può mettere in atto. Io in genere nella mia esperienza cercavo di introdurre un brevissimo, piccolo, quasi invisibile elemento di autoriferimento, di elemento personale, perché questo mette a proprio agio il pubblico senza naturalmente andare fuori dalle righe. Un riferimento personale è misurato. L'empatia poi è un tema che ci riporta ad Aristotele e al trattato sulla retorica di Aristotele. Aristotele, nei due primi libri della retorica, introduce almeno due regole. La prima è quella che io ho chiamato della pertinenza, le buone ragioni. Per persuadere il pubblico bisogna avere delle buone ragioni e non semplicemente il desiderio di prevaricare il pubblico e di costringerlo a credere in qualche cosa. L'altra regola è quella che io ho chiamato dell'empatia e che per Aristotele è saper interpretare le passioni e le emozioni del pubblico per essere accettati e per guidare il pubblico nella comprensione dell'evento che sta per succedere. Altre regole, ma regole ovviamente, come dicevo prima, senza una pretesa di essere normative, la leggerezza. La leggerezza, quella che ci racconta Calvino in una delle lezioni americane e che ci dice Calvino quando suggerisce di non usare il burocratese, l'antilingua, non usare i barocchismi, non usare un linguaggio troppo pesante perché il pubblico sarebbe respinto e sarebbe in difficoltà. E poi c'è una regola fondamentale, le buone maniere, l'educazione, il rispetto del pubblico, il rispetto delle esigenze del pubblico e una piccola regola che io metterei in nota, non andarsene subito dopo aver pronunciato il saluto, cosa che molti politici fanno sempre, che diventa sgradevole e suscita nel pubblico un sentimento, dire abbandono esagerato, ma comunque un sentimento di irrilevanza.
Queste regole, principalmente la pertinenza, ma anche il rispetto, in fondo anche tutte le altre, ci fanno pensare proprio al rispetto per il pubblico a cui invitavano anticamente, sin dalle origini, i filosofi. Lei scrive nel suo saggio che la nascita della retorica coincide con la nascita della democrazia. Ecco, possiamo soffermarci un momento su questo punto?
Sì, questo è un punto fondamentale e lo affronterei a partire da Gorgia. Gorgia, il retore, anticipatore dei sofisti, sofista Gorgia, diceva che la parola è una piccolissima cosa, un piccolissimo corpo, è labile, svanisce appena pronunciata e tuttavia ha una forza grandissima, una forza addirittura divina, dice Gorgia, cioè ci richiama al fatto che le parole sono una cosa seria, le parole hanno efficacia, le parole hanno importanza, creano effetti, producono effetti nel mondo. Negli anni 60 esce un famoso libro di Austin intitolato Fare cose con le parole. Fare cose con le parole significa avere effetti sulla realtà e sul mondo. I greci hanno capito benissimo il rapporto tra la parola, il potere della parola e la democrazia. I greci, inventando l'assemblea democratica, l'agorà democratica, in cui il popolo partecipa alla presa delle decisioni, hanno compreso che fosse fondamentale educare alla parola. E lo hanno compreso in forme negative e positive. In forme negative i sofisti, che ne hanno fatto una professione, la tecnica della persuasione del pubblico, i sofisti lo hanno fatto in una forma criticata da Platone. Platone dice: i sofisti insegnano a persuadere senza verità, senza cioè il controllo della verità di quello che si dice, anzi usando la falsificazione, usando la doppiezza. E molti dei dialoghi platonici, uno di questi è dedicato a Gorgia, sono dedicati proprio all'importanza del collegare la parola con la verità, collegare la parola con il contenuto, collegare la parola con l'impegno a rispettare il pubblico e dicendo al pubblico la verità. Temi ripresi dal De Oratore di Cicerone, e per Cicerone ci interessa molto il fatto che il De Oratore è concepito proprio come un richiamo all'importanza della formazione dell'élite, delle classi che hanno il potere della parola, il potere e il dovere della parola. Cicerone dice una cosa molto bella del De Oratore, dice che l'oratore che non ha qualche timore quando prende la parola è un oratore che non è degno della responsabilità che si sta prendendo. L'oratore deve rispettare il pubblico, se stesso come oratore, e il contenuto di quello che dovrà dire, che andrà dicendo.
Questo ci fa pensare alla nostra contemporaneità, dove molto frettolosamente si parla, si fanno delle sparate spesso senza fondamento, quindi c'è una responsabilità che bisognerebbe tenere presente quando si prende la parola in pubblico, quindi un nesso tra la parola pensata e la convivenza civile.
Ecco, questo è un tema importantissimo, perché la consapevolezza della funzione che si ha quando si ha il diritto di parola in pubblico è fondamentale. Consapevolezza e autorevolezza. Parliamo dell'oggi. Parliamo intanto del diritto alla parola pubblica. Oggi, come sappiamo, in internet, nei cosiddetti social, non c'è alcun filtro. Chiunque prenda la parola ha una parola pubblica, cioè una parola che avrà effetto, e chiunque è autorizzato a usare la propria parola senza controllare la verità, le famose fake news, e a usare la propria parola senza rispettare gli interlocutori. Questo è veramente una situazione che ha degli aspetti gravi e che peggiora qualcosa che prima era più controllato. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che prima eravamo abituati a chiamare discorsi da bar. La stessa espressione discorsi da bar significa che si è consapevoli del fatto che sono discorsi che non hanno la pretesa di essere autorevoli, non hanno la pretesa di dirigere altri e di orientare, persuadere, influenzare altri.
Quindi, professoressa Borutti, rispettare il proprio pubblico è un profondo impegno etico.
È importante sottolineare questo, perché viviamo in un momento di degrado del discorso pubblico e anche del discorso politico, e mi pare che un tema di questo tipo, cioè richiamare all'etica della parola pubblica, sia un tema assolutamente di grande interesse.
Abbiamo conversato con Silvana Borutti, docente di filosofia teoretica all'Università di Pavia e visiting professor all'Università di Losanna. Tra le sue pubblicazioni più recenti segnalo Filosofia dei sensi, estetica del pensiero tra filosofia, arte e letteratura, edizioni Raffaello Cortina, Leggere il Tractatus Logico Philosophicus di Wittgenstein, edizioni Ibis, Nodi della verità, concetti e strumenti per le scienze umane, edizioni Mimesis, e scritto con Ute Heidmann, La Babele in cui viviamo, traduzione, riscritture, culture, Bollati Boringhieri. La nostra conversazione di oggi verteva invece sul recente Mi è gradita l'occasione, autobiografia del parlare in pubblico, edizioni Ibis. Bene, la nostra puntata termina qui. L'abbiamo iniziata con Michel de Montaigne, che diceva la parola è anche per metà di chi l'ascolta, quindi grazie a voi tutti che avete ascoltato queste parole. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.